Alberto, siamo nel giardino della casa del Movimento Lento che, come abbiamo visto, è una bellissima casa, ma ha anche una bellissima storia. Io ti volevo chiedere come la storia della casa del Movimento Lento ha influito poi nel successo che ha avuto.
Penso che abbia influito molto, in modo determinante. La mia storia è quella di un milanese che si è stufato del suo lavoro, l'ha mollato, si è trasferito in campagna e ha aperto una struttura d'accoglienza lungo un cammino. Questo tipo di storia rappresenta un pochino il sogno di tanti, no? Io ho avuto molta fortuna nel riuscire a realizzarlo. Altri magari per motivi loro non è detto neanche che ci riescano, magari vorrebbero farlo in futuro. Ecco, questo è un primo motivo per cui le persone, tante persone, decidono di venire a trovarci. Poi è chiaro che magari a me può garbare raccontarla ad alcuni, ad altri di meno questa storia. Ognuno, ecco, quando parla della sua vita può essere più o meno riservato, no? Ecco, è importante se si vuole avere successo nel turismo, sapersi raccontare, avere il coraggio di metterci la faccia e esporsi, a una condizione però, non raccontare quello che non si è. Le persone amano sentir parlare di quello che siamo. Con quelli che sono i nostri aspetti positivi, ma soprattutto con quelle che sono le nostre difficoltà. Quindi non è che dobbiamo presentarci, no, come i supereroi che hanno avuto, no, chissà quali capacità, no, per fare una certa cosa. Io ho avuto mille difficoltà, lo confesso, e questa parte, ecco, la racconto anche in questa storia. Quindi un primo consiglio, no, che do ai colleghi che vogliono utilizzare lo storytelling per la promozione, ad esempio, della loro attività o della loro struttura d'accoglienza, è semplicemente raccontarsi, raccontare la vita quotidiana, raccontare le cose buffe, raccontare magari piccoli intoppi, inconvenienti, non lavoretto andato a male e così via. Perché, ecco, sì, il nostro pubblico ama molto.
Quindi tecnicamente che strumenti utilizzi per raccontarti?
Ma il primo passaggio è il sito web. Sul sito web raccontiamo qualche pezzettino della nostra storia, senza menarla più di tanto. Ma la cosa più importante sono i social. Noi usiamo soprattutto Facebook, ogni tanto molto meno Instagram, ma comunque Instagram sicuramente per chi sa usarlo bene è lo strumento principe per lo storytelling, soprattutto per uno storytelling fotografico, no? Fatto di immagini. Ci sono chiaramente le stories di Instagram, io sarà anche per una questione generazionale, non le amo, ma funzionano benissimo, quindi chiaramente le stories sono uno strumento formidabile se lo sai utilizzare per raccontare pezzettini di vita che possono essere anche cose semplici, non so, fai il lavoretto di manutenzione al portone e succede qualcosa di buffo, oppure c'è una novità, il nuovo cartellino che tu metti, o anche ad esempio Susanna, per dire, tramite Facebook, in questo caso, quest'anno ha raccontato l'orto, i progressi che faceva, la zucchina che nasceva. Questo per quanto riguarda il racconto all'interno della casa. Altri pezzi di storytelling molto interessanti sono lo storytelling di te in relazione ai tuoi ospiti, quindi ad esempio i selfie che tu ti puoi fare ogni giorno con l'ospite del giorno, che crea engagement, perché chiaramente l'ospite poi lo manda, lo pubblica sul suo profilo, lo manda agli amici, quindi in questo caso potete creare degli hashtag, no? Ad esempio nel nostro caso hashtag Casa del Movimento Lento e hashtag Cammino di Europa sono due strumenti che aiutano molto la diffusione, poi la divulgazione del messaggio. Ma vengono raccontati, ad esempio, sulla nostra pagina anche i nostri momenti liberi. Noi l'anno scorso abbiamo raccontato alcuni pezzi della nostra vacanza in India e abbiamo avuto un engagement importante, no? per carità non abbiamo fatto la telecronaca, però un paio di post per raccontare che eravamo in vacanza, che stavamo comunque no, pensando a quello che avremmo fatto poi durante la stagione, è un qualcosa che a chi ci segue è piaciuto. Piace moltissimo, ad esempio, quando io e Susanna ci ritraiamo insieme. Mm-hmm. Soprattutto, vabbè, noi, ripeto, non facciamo finta di niente, se ci sono noi non creiamo situazioni finte, sia chiaro. Ci facciamo una bella gita sulle Ciaspole, ci facciamo un autoscatto abbracciati in un bel paesaggio anche fuori dalla casa del movimento lento, ma stai tranquillo che quella cosa attirerà tantissimi click, no? Poi sulla nostra pagina, anche se riguarda un momento libero, ma noi ecco, veniamo molto visti come una coppia, siamo punto di riferimento sia come persone, sia come coppia che gestisce la casa del movimento lento, quindi ecco qua il privato si mischia col pubblico e vabbè, poi De Gustibus, io ad esempio in genere sono abbastanza riservato, però sono anche consapevole che anche chi è stato ospite qua ama sapere magari a 6 mesi di distanza, un anno di distanza, che cosa noi stiamo facendo e quindi è anche piacevole. È anche piacevole raccontarlo, spesso ci scrivono, è bello, ecco. Quindi è un po' un mix di strumenti, un mix anche di situazioni, pubblico, privato, ma l'importante è metterci la faccia vera, ecco, senza far finta di essere qualcosa di diverso. Ecco.
Ma c'è una storia anche dietro il Cammino d'Europa, com'è che l'hai raccontata?
Allora, in questo caso l'ho raccontato proprio dal nascere. Il primo post è dell'ottobre del 2018, il giorno in cui ho posato il primo segnavia davanti alla stazione ferroviaria di Santhià. Quello è stato un momento fondativo, lo sapevo, era importante, mi piaceva anche avere un ricordo personale, e allora ho piazzato giù il micro cavalletto, forse mi sono fatto addirittura un video selfie, no? Di me che posavo in questo momento così veramente fondativo il primo segnavia. Poi ecco le parti più gradevoli sono state quelle appunto in cui si faceva la manutenzione, c'è stata quella volta carinissima in cui io e Susanna nel nostro anniversario di fidanzamento, no, tipo il 4 di agosto, prima di fare la cena romantica, lì sono stato un po'. Ho fatto un po' un sotterfugio, ho detto, senti, ti porto fuori a cena, ma sai, sulla strada c'è un piccolo problema sulla segnaletica del cammino e quindi c'è questa foto, un selfie fatto con me e Susanna col pennello in mano, mentre nel nostro anniversario mettiamo giù le frecce gialle. Tutte queste cose sono state simpatiche per noi, simpatiche per chi le ha seguite. Poi ho raccontato anche i viaggi che noi abbiamo fatto 2 viaggi evento con dei gruppi di persone cieche, misto cieche evidenti, e adesso tuttora questi 4 video sono all'interno di ognuna delle tappe del Cammino d'Europa sul sito ufficiale del Cammino d'Europa. Anche questa è stata una cosa molto carina nel raccontare la storia. E poi in genere ogni volta che facciamo qualcosa, c'è un ospite particolare, no? È arrivato quest'anno Antonio, che è il più giovane pellegrino che abbiamo avuto, che aveva 2 mesi quando è passato di qua con la mamma, e chiaramente gli si è fatto una foto e anche quella è una cosa che è piaciuta. Ecco, è soprattutto uno storytelling fatto più dai pellegrini oppure da noi quando, no, pennello in mano andiamo sul percorso a prepararlo. Le persone che fanno il cammino sono gradiscono molto, apprezzano moltissimo il fatto che noi ci prendiamo cura di questo cammino, è una cosa appunto non scontata, e c'è una gratitudine e diventa un ulteriore attrattore, no, di pubblico, perché sanno che vengono da noi, no, in qualche modo ci consentono di campare meglio, ma lo fanno volentieri perché siamo quelli che gli consentono di fare un'esperienza su questo cammino.